10:36 minuti primi, che gioia arrivare a questo momento dove possiamo intervistare, chiacchierare con il dottor Ragusa. Pronto, dottor Ragusa? Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere con noi anche questa mattina. Sappiamo, reduce da questo convegno che ho intuito che è andato molto bene.
Sì, sì, siamo molto contenti perché c'erano molte persone, circa 1.400 persone, e poi tanti contributi interessanti, e come dire, è stato un incontro tra persone per continuare un discorso che arriva da lontano e anche per consolidare dei legami. Questo
bene,
credo che sia un po'
bene
l'aspetto di cui abbiamo tanto necessità oggi.
Certo, certamente. Allora, insomma, c'è interesse, no? Per imparare a litigare bene. È un po' in sofferenza il nostro dottor Ragusa. Quindi una fatica ulteriore quella di parlare con noi questa mattina, cercheremo di essere più brevi possibile. Allora, dottor Ragusa, le faccio questa domanda. Ci sono persone che riescono a stare nel conflitto, nel litigio. Lei è stato bravo la volta scorsa perché ci ha fatto un esempio molto concreto, no? I conflitti che possono esserci tra vicini di casa, no? Allora, io per esempio io non sono brava, non so stare nel conflitto, quindi non parlo per me, ma ho una vicina di casa, per esempio, che è molto brava, che quando c'è qualche problema lei viene e dice: dai, parliamone, no? Io la guardo con grande ammirazione perché è proprio una che vuole incontrare le persone anche nelle difficoltà. Io invece sono una di quelle che quando c'è un problema taglio la corda, poi magari mi sfogo con la vicina di casa che è d'accordo con me e diciamo: ma guarda, questo ha fatto così, ha fatto colà. Allora, qual è la differenza tra me, che non so stare nel conflitto e piuttosto mi sfogo con qualcun altro, rispetto a questa mia vicina di casa che invece è molto brava, viene da me e mi dice: dai, parliamone. Qual è la differenza?
Ma direi che la differenza intanto sta nel collocare ciò che sta accadendo nella giusta prospettiva. Questo direi che è l'aspetto centrale. Collocare ciò che sta accadendo nell'area conflittuale significa collocarlo nella manutenzione delle relazioni. Se c'è un problema, bisogna fare manutenzione delle relazioni, dobbiamo aggiornare ciò che magari non è più valido, lo dobbiamo rivalidare. Chi invece si tira fuori potrebbe non collocarlo nell'area della manutenzione, ma nell'area della sopravvivenza. Allora siamo un'altra parte. Le do queste informazioni: il nostro cervello colloca la violenza nell'area della sopravvivenza, il conflitto invece nell'area delle relazioni. Che cosa significa? Che se io penso che quel problema potrebbe essere, o potrebbe avere a che fare, o potrebbe espormi alla violenza dell'altro, allora io in qualche modo, anche dal punto di vista delle mie funzioni cerebrali, lo metto nell'area della sopravvivenza, dunque non ho interesse ad andare a parlare con la signora, con la mia vicina. Viceversa, se io so, ho esperienza, mi fido del fatto che si tratti di un conflitto, lo metto nell'area della
È molto interessante. Ecco. La interrompo perché ho bisogno di semplificare quello che lei ha detto.
Sì,
allora,
sì.
Io sono una di codarda che non ha il coraggio di stare nel litigio con la mia vicina di casa e preferisco sfogarmi altrove, perché è un istinto di sopravvivenza, cioè in realtà ho paura a confrontarmi con la mia vicina, perché ho paura che potrebbe succedere chissà che cosa, quindi non ho esperienza del fatto che invece si può stare nel litigio, possiamo discutere magari anche non succede nulla, ho capito bene?
Succede qualcosa che non è e non ha a che fare con la mia sopravvivenza, con lo stare al mondo, ma ha a che fare semplicemente con la misura, ad esempio, delle nostre relazioni, ha a che fare con gli accordi, ha a che fare le regole, ha a che fare con qualcosa che non è, ripeto, non ha a che fare con la sopravvivenza. Questo è fondamentale, perché quando noi invece siamo in quella cornice, ma giustamente ci mettiamo al riparo,
ci mettiamo,
attacchiamo, perché la sopravvivenza è importante. Però questo è un equivoco in qualche modo che è generato non solo dalle persone, ma è generato anche dalla cultura. Immagini il linguaggio, il nostro linguaggio è prevalentemente un linguaggio che confonde conflitto e violenza, quindi sopravvivenza e manutenzione. Quando nei giornali noi sentiamo o leggiamo il conflitto armato, oppure in questi giorni in Siria il conflitto, ecco, ci stanno dicendo che
lì
sta accadendo qualcosa che ha a che fare
con la morte,
con appunto la violenza, perché la guerra di cui si sta parlando è violenza, e invece lo chiamano conflitto. Quindi quando lei si trova a fianco con la vicina è come dire: ma a me potrebbe accadere ciò che sta accadendo in Siria, che debba sopravvivere alla vicina. Questo è un problema, questo crea angoscia nelle persone.
Ho capito.
Infatti, immagino che quando Carlo lei dice mi sento incompetente, lei sviluppi anche una certa angoscia quando la vicina le dice parliamone, cosa mi succederà? Cosa vorrà? Chi dovrò difendere?
Che bello se posso evitare questa situazione, magari piuttosto scrivo un messaggino.
È quasi necessario evitarla, perché non voglio mettere a rischio la mia vita, ma lì c'è un equivoco. C'è una sovrapposizione, la sua vicina le sta chiedendo semplicemente
di
parlare, il nostro modo di stare al mondo.
Oh, molto interessante, devo dire che ha toccato un punto centrale proprio per capire, per distinguere, no, queste abilità. Io devo programmare una canzone e poi continuiamo a parlare di conflitti, va bene?
Bene, a presto, grazie.
A tra poco.
Radio Dolomiti, ci facciamo compagnia.
Bellissima canzone questa di Nicolo Fabi, 1997, tanti anni questa canzone, davvero tanti, però un bellissimo brano, un brano che un po' ci sta, no, con il testo, per incoraggiare i temi dei quali stiamo parlando noi, dottor Ragusa. Non so se ha fatto caso al testo di questa canzone.
Sì, direi che ha a che fare un po' con quello che dicevamo, quello che mi sta a cuore, cioè il fatto che la nostra paura può giocare degli scherzi poco piacevoli nelle relazioni, che non so se a questo in qualche modo faceva riferimento,
sì.
Però lì c'è un'informazione utile, la nostra paura è su diversi livelli, c'è un livello profondo della nostra paura che non riusciamo a gestire, quello che in qualche modo ha a che fare con la nostra parte del cervello più antico, no? Dove noi non riusciamo ad arrivare, che però arriva a noi, cioè cosa voglio dire? Noi sentiamo, vediamo una situazione, ci troviamo in un'esperienza e questa paura insorge, poi magari non la manifestiamo, magari diventa solamente, non so, un irrigidimento del nostro corpo, non diventa parola, non diventa azione, non scappiamo, ma arriva. Allora gestire la paura non è facile, non basta come talvolta diciamo contare fino a 10, non basta aspettare, talvolta non riusciamo, quindi è comprensibile che anche nei conflitti, quando come dicevo prima scatta un po' questa molla del sentirsi in pericolo, noi scappiamo.
Evitiamo.
O all'amico oppure al compagno, al parente che ci dice parliamo, noi ci sottraiamo, ci aggiudiziamo, scanteniamo, proprio perché è come se ciò che sta accadendo mettesse a rischio anche la nostra vita. Poi non è così, perché nei conflitti gli altri ci chiedono come cambiamo, come cambiamo le cose che non vanno, non ci chiedono di come dire, rimanere in vita o meno, questo è garantito, no? Ecco, allora questa mi sembra abbastanza importante.
E qual è una strategia che lei ci consiglia per gestire questo istinto alla fuga, questo istinto ad evitare il litigio, ad evitare il confronto? Cosa possiamo fare?
Ci sono due mosse, un po' che aggiungerei a quelle che l'altra volta dicevo, non stare sulla prima, andare sulla seconda mossa. Allora, un aspetto che è abbastanza collegato a questo, cioè ascoltare ciò che io sto provando in questo momento, cioè ci sono delle mosse interne, le mosse esterne appunto conto, fa delle mosse interne, ascolta cosa sta succedendo, cosa vorrà mai la mia vicina di casa, cosa vorrà mai mio cognato, cosa vorrà mai la mia suocera, forse la suocera è un capitolo a parte, non lasciamo perdere, cioè però cosa vorrà mai, cosa mi chiederà mai, e non stare invece nelle mie fantasie. C'è un esercizio molto utile che ci può servire, che è questo, quando da collega appunto il vicino di casa mi chiede dobbiamo parlare, possiamo parlarne, prova a vedere cosa mi sta chiedendo, oppure cosa temo che mi stia chiedendo, quindi qual è la mia fantasia, no? Qual è la mia... quindi provare a fare un po' questo esercizio interno di distinguere ciò che è la realtà. Cosa mai mi potrà chiedere? Ma se io ieri, non so, ho dimenticato il pattume sul pianerotto, oppure ho fatto sgocciolare i panni, oppure, non so, abbiamo fatto della musica fino a notte fonda, immagino che mi vorrà chiedere di questo, no? Questo è il piano di realtà. Qual è il piano di fantasia? Ma allora adesso chissà cosa succederà, magari io allora devo difendere, devo dire che i miei amici, che sia un piano dove non tengo conto degli altri, non tengo conto della realtà. Questo è un piano che alimenta la paura ed è alimentato dalla paura. Adesso non mi parlerà più, adesso non mi vorrà più sentire, chissà cosa succederà. Questo è un piano di fantasia. Siamo invece su una situazione molto concreta. Chiediamoci cosa mi chiederà mai. Bene, poi vado lì dalla signora, poi cerco di ascoltarla. E questo diventa importante, senza dover prendere una decisione, senza dover rispondere a tono. Ecco, spesso noi abbiamo un po' questa esigenza di rispondere a tono,
di difenderci.
Anche se non rispondiamo a tono, non succede niente.
Quindi,
non bisogna...
certo. Quindi uscire dal meccanismo della difesa, della protezione, e cominciare ad allenare il nostro cervello per fargli arrivare un nuovo messaggio. Io posso litigare, ma non sono in un pericolo mortale, posso stare lì, e per farlo mi concentro proprio sul dato oggettivo, cioè è successo qualcosa e la mia vicina me ne vuole parlare. Evitare quindi la fantasia, evitare quindi anche di andare a sfogarsi con l'amica, con il partner, perché anche questo monta un po' le situazioni,
certo,
no?
Il partner, l'amica, il collega alimenta le nostre fantasie, perché in qualche modo noi lo cerchiamo apposta, quando noi andiamo a parlare con un terzo tranquillamente andiamo lì proprio perché alimenti le nostre fantasie, perché lei è così, perché lei è cosa, ma che importa com'è lei in questo momento, ma cosa mi chiederà? E questo lì, se non sono in grado di rispondere, ok signora, guardi, facciamo una cosa, adesso io non posso dirne granché, ne parliamo un'altra volta, non sono nelle condizioni di dirle, ne parliamo un'altra volta. Ecco, posso prendere tempo, questo è importante, che non è un prendere tempo per evitare, ma è un prendere tempo per cercare di capire e stare in modo più competente nelle situazioni. E questo è quello che possiamo fare, il tempo,
anche prendere tempo, questo è un consiglio molto importante, perché effettivamente l'emotività è anche legata al fatto che magari è troppo in quel momento, e invece se diamo il tempo di diluire l'emozione poi riusciamo ad essere un po' più distaccati, ad avere un confronto più utile. Va bene, molto interessante, vogliamo altre strategie la prossima domenica, dottor Ragusa?
Va bene, allora a presto, buona
presto.
Settimana,
grazie.
Usate bene le cose che abbiamo visto.
Va bene, grazie mille dottor Ragusa, a presto, arrivederci, buongiorno.